In altre parole.
Otto e 18 in punto, in altre parole, questa settimana il nostro ospite è Gabriele Santoro, giornalista nato a Roma. Lui collabora con varie testate italiane, scrive di cultura come ad esempio per Il Messaggero, ma realizza anche reportage, collabora inoltre con Il Venerdì di Repubblica, le riviste Minime Moraglia, Il Tascabile Treccani, la Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli e l'Osservatorio Balcani Caucaso. È autore di diversi libri, ricordiamo il libro Inchiesta, La scoperta di Cosa Nostra, e anche saggio politico, il più recente, Tutti i colori del rosso, uscito per la Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli. Con lui questa settimana parteremo dalle nostre notizie dell'attualità per approfondirle e guardarle sotto un'altra prospettiva. Iniziamo da questa mattina, ma intanto lo accogliamo e salutiamo. Gabriele Santoro, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno Natascia, a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, lo dicevamo, noi partiamo dalle notizie di attualità questa mattina, lo facciamo a partire anche da un articolo. A parte c'è un anniversario importante, ma ci permette anche questo articolo di Paolo Rumiz di parlarne, uscito ieri su Repubblica. Perché l'orrore di Srebrenica è stato dimenticato? Ci dice, sono 30 anni dalla strage di Srebrenica che mi chiedo si dice Paolo Rumiz, cosa siamo diventati? Noi che abbiamo guardato i Balcani come al Burundi. Siamo così diversi oggi da quella che allora abbiamo etichettato come barbarie. Allora partiamo da qui, Gabriele Santoro. Noi da dove vogliamo partire? Ecco, prendendo spunto da questo articolo.
Sì, io insomma, un'esperienza giornalistica, sono stato a Srebrenica per la prima volta nel 2018, già prima avevo fatto altri lavori in Bosnia. E queste parole di Paolo Rumiz mi fanno ricordare il primo incontro, la prima sera a Srebrenica, nella quale chiesi a una ragazza di un'associazione, perché l'associazione di cui faceva parte si chiamava e si chiama Adopt Srebrenica, e la risposta insomma mi colpì, perché dice: il mondo nel 1995 si è girato dall'altra parte e ci ha abbandonati. Purtroppo guardando all'oggi, a quello che è la realtà di Srebrenica, appunto a 30 anni dal genocidio, insomma, ci rendiamo conto di come passi avanti non sono stati fatti nel discorso né di riconciliazione né di rinascita di una vita sociale, economica di Srebrenica. Forse questa è una delle più grandi sconfitte per l'Europa. Ecco, dopo il massacro, dopo l'eliminazione di 8.000 persone nel giro di pochi giorni, a luglio del 95, appunto oggi sono stati fatti passi in avanti nel riconoscimento e nell'affermazione di ciò che è stato, ma insomma, sappiamo quanto è ancora forte il negazionismo sul genocidio di Srebrenica e di come appunto in quella realtà così complessa appunto non sia rinata la vita. E in questo appunto, ecco, quello che possiamo fare, secondo me, quello che ho sperimentato anche io sul campo, è quello di andare oltre, diciamo, i numeri freddi spesso di una guerra, ma ascoltare le persone, ascoltare le loro storie. Ecco, stamattina potrei condividerne una che secondo me è molto simbolica, di un giovane ragazzo che è nato a Srebrenica nel gennaio del 94, quindi in pieno assedio. E lui ha deciso di tornare nel 2003 a Srebrenica, quando sono stati ritrovati in una fossa comune i resti del padre Alid. E oggi lui appunto conduce un impegno molto, molto importante, molto serio, sia di documentazione storica, ma anche di cercare di ritrovare le ragioni di una vita in comune a Srebrenica. Ecco, quindi oggi insomma le sfide per far sì che quella storia appunto, ecco, non resti soltanto Srebrenica non resti soltanto un cimitero, ma ritorni a vivere. Ecco, l'impegno della comunità internazionale dovrebbe essere molto più forte e molto più sensibile. Ecco.
Ecco, tra l'altro proprio la data del 14 luglio oggi è molto simbolica.
Sì, perché in realtà appunto, ecco, l'anniversario viene celebrato come è stato celebrato nei giorni scorsi, l'11 luglio, che segna la caduta di Srebrenica con l'ingresso appunto delle milizie serbo-bosniache, ma in realtà poi l'inizio del massacro appunto avvenne appunto tra il 13 e il 14 luglio, insomma, nella zona di Bratunac, vicino Srebrenica, con altri luoghi appunto dalla cooperativa agricola Kravitz, dove appunto fu ucciso anche il padre di Bekir Alid, e alla scuola di Orovac e altri luoghi purtroppo appunto in cui nel giro di pochi giorni furono eliminate oltre 8.000 persone. E una delle immagini più forti dell'anniversario di quest'anno, secondo me, sono state le immagini delle donne di Srebrenica che riportano da Tuzla, dal centro di ricerca degli scomparsi, al memoriale di Potocari a Srebrenica, i resti, gli oggetti che sono stati rinvenuti nelle ricerche nelle fosse comuni. Dobbiamo dire che la Bosnia su questo è stata, insomma, all'avanguardia a livello internazionale, perché attraverso appunto il processo di identificazione con il DNA sono stati identificati circa tre quarti delle oltre 30.000 persone scomparse nella guerra, e nello specifico di Srebrenica circa 7.000 delle 8.000 persone uccise. Ecco, insomma, per me un'esperienza molto significativa è stata visitare appunto a Tuzla il centro di identificazione degli scomparsi, perché appunto, ecco, quest'idea di poter seppellire i propri cari, di poter non restare nell'attesa di sapere ciò che è avvenuto, è un processo, diciamo, sia di giustizia, ma anche di verità, ma anche di personale molto, mo, molto significativo. Ecco, quindi oggi è possibile visitare appunto nel memoriale di Potocari e vedere anche gli oggetti e le ultime tracce lasciate appunto da chi è stato così barbaramente eliminato. Ecco, in questo anche appunto un altro aspetto molto significativo è stato il ruolo delle donne, ecco, il ruolo delle donne che hanno avuto una spinta molto decisiva appunto, sia nell'accertamento della verità in sede locale in Bosnia, ma anche a livello internazionale, come sappiamo.
Ecco, questo mi ha fatto venire in mente, per esempio, anche il Museo Ebraico di Berlino, che fa proprio lo stesso, espone proprio gli oggetti rimasti, no, di chi era stato deportato. Insomma, davvero gli oggetti poi raccontano molto. E a proposito di storie personali, ricordo anche che proprio Rete 2 è andato in onda venerdì e si può ritrovare naturalmente sul nostro sito Il Laser, a cura di Riccardo Michelucci, che racconta proprio la storia di un sopravvissuto al massacro di quel giorno tra il 13 e il 14 luglio. Ma Gabriele Santoro, visto che, come ci diceva, è stato spesso, in questi luoghi, quindi li conosce bene, che cos'è Srebrenica oggi?
Ecco, sì, appunto, questa secondo me è la domanda centrale per non restare soltanto su ciò che è avvenuto. Purtroppo, appunto, nella complessa architettura istituzionale della Bosnia, appunto, Srebrenica forse è l'immagine più efficace della paralisi che vive il paese a 30 anni dagli accordi di pace di Dayton, che ricordiamo appunto risalgono al novembre del 95, e diciamo uno scatto decisivo, purtroppo terribile, parte proprio dal genocidio di Srebrenica, quando dopo, insomma, la debacle della comunità internazionale parte, diciamo, una spinta molto più forte per arrivare poi agli accordi di pace. Oggi Srebrenica appunto vive questa paralisi senza una vera e propria vita economica, è letteralmente spopolata. Sappiamo appunto che nel periodo antecedente alla guerra nella zona c'erano circa 40.000 persone nella municipalità. Oggi, diciamo, nella migliore delle ipotesi contiamo 1.500-3.000 persone che sono lì, e sappiamo come tutti i processi democratici a partire dalle elezioni sono condizionati dalla situazione generale. Quindi, ecco, dalla situazione economica, dalla situazione sociale, dalla situazione politica, vediamo che appunto, ecco, Srebrenica oggi non c'è una vera e propria ripresa con questa battaglia che si combatte sulla memoria. Ecco, purtroppo appunto la memoria l'oblio non sono terreni neutrali, ma a Srebrenica in particolare dei veri e propri campi di battaglia, appunto col negazionismo che da parte serba ancora si compie, nonostante appunto il riconoscimento internazionale del genocidio. Quindi appunto, ecco, oggi, insomma, è una città che è piena ancora di confini invisibili, ma appunto, ecco, un lavoro che che sono, siamo riusciti a fare ancora con la Fondazione Alexander Lang è stato quello di mettere in comune anche memoria sia da parte serba, di chi ovviamente ha riconosciuto il genocidio, e da parte appunto bosniaca, quindi bosniaci musulmani, per cercare di tessere comunque una memoria in cui ognuno racconti la propria storia, anche le proprie perdite, ma insomma sia anche un modo per guardare in avanti. Ecco, quindi oggi appunto ecco, le sfide sono moltissime, appunto ecco, la luce, il cono, la luce insomma, che andrebbe accesa su Sebrenzia, ecco, non dovrebbe essere soltanto, come spesso capita durante gli anniversari, ma appunto ecco, a dare veramente un segnale come un luogo di rinascita e di presa di assunzione da parte di tanti, anche a livello appunto internazionale.
Esatto, Paolo Rumiz nel suo articolo dice che noi da quell'orrore in realtà non abbiamo imparato nulla, ne parla come un naufragio politico ma anche morale e culturale. Dice le nostre emozioni, parlando poi facendo un parallelo con il nostro presente, appunto perché non abbiamo imparato nulla, dice le nostre emozioni si sono indurite. Quindi insomma si parla di un fallimento della comunità internazionale, lei è d'accordo?
Sì, senz'altro, appunto, ecco, sul Potocai una targa in quella che era la base delle Nazioni Unite, in cui le persone cercarono di rifugiarsi dopo la caduta di Srebrenica, c'è una targa in cui proprio appunto ecco, ci ricorda questo, cioè, qui ha fallito la comunità internazionale, ricordiamo appunto come appunto, la forza di interposizione non riuscì a proteggere le persone che poi appunto caddero vittime delle milizie serbo-bosniache. In tutto ciò, appunto, ecco, però una cosa che mi ha colpito dei lavori in Bosnia, degli incontri in Bosnia, c'è sempre comunque un nocciolo di resistenza di chi riesce a guardare in avanti. In particolare a me ha colpito l'incontro con un ragazzo, con vari ragazzi, lui si chiama Alen Muic, ma anche altri giovani come lui che sono nati in un contesto difficilissimo, come è stato purtroppo quello dell'utilizzo dello stupro di guerra in Bosnia. In questa generazione, che appunto oggi ha 30 anni, sta cercando un po' da una parte di squarciare il velo di silenzio che spesso accompagna la guerra, ma è al contempo però ecco, dà anche una prospettiva nuova al paese, ecco, una prospettiva in cui finalmente si riesca a parlare, si riesca a dirsi ciò che è stato, ma al contempo appunto ecco, guardare anche in avanti con il supporto appunto che allora non c'è stato della comunità internazionale.
E allora, storia di resistenza e di rinascita per non dimenticare, ma anche per ricominciare ed andare avanti. Gabriele Santoro, il nostro tempo è scaduto. Grazie per questa bella pagina. Noi ci ritroviamo come sempre domani mattina alle 8:18. Una buona giornata.
Grazie a te Natascia e agli ascoltatori, a domani.
Rete 2.